Ed è a questo punto che vogliamo dare della grazia, ma è un tentativo, non di più, come una definizione, cioè una specificazione. La grazia è una qualità soprannaturale. Adesso abbiamo visto che noi facciamo un salto sopra la natura, inerente alla nostra anima, che aderisce dentro nella nostra anima, è dentro di noi. Vi ricordate che ieri ho citato Seneca, il quale diceva che può abitare in una casa che è ricchissima, ma è tutta ricchezza fuori di lui. No, nella grazia tutta la ricchezza è dentro di noi, pensate come siamo grandi. Quindi inerente all'anima, che ci configurisce una partecipazione. Ecco, questo termine tenetelo sempre presente. Partecipazione non significa che tutto l'oro del mondo è mio, è vero? Che tutta la ricchezza del mondo è mio. Io sarò ricchissimo, ma non ho tutto, perché io non posso possedere Dio come Dio si possiede. Capite? È solo Lui che si possiede così. Quindi, una partecipazione fisica e formale, significa naturale e specifica, benché, e anche qui ricordate il termine, analogica e accidentale. Analogica significa che io partecipo in una forma limitata, non sono un altro Dio, sono divinizzato ma non sono un altro Dio, e accidentale perché mi viene da fuori, e tutto quello che mi viene da fuori per me è un accidente che si aggiunge alla mia personalità. E tutto questo è una partecipazione della natura di Dio in quanto propria di Dio. Quindi noi partecipiamo a questa divinizzazione perché Dio ce ne dà la capacità. È un dono, lo dice la parola stessa, grazia, dono. E allora cerchiamo di approfondire un po' quello che abbiamo così definito. È una qualità, cioè un abito soprannaturale, che diventa permanente e personale e che ti caratterizza, capite? Ti caratterizza in una maniera tale per cui chi veramente la vive diventa apostolo, diventa martire, diventa confessore, diventa vergine, diventa santo e santa, capite? Perché pur di non rinunciare a questa caratterizzazione che Dio ha regalato all'anima di divinizzarla, è capace anche della morte. L'amore è più forte della morte, qui dobbiamo proprio dirlo. Quindi è una capacità che è sopra la nostra natura, perché essa è il principio specifico della nostra vita soprannaturale. Quello che ci eleva in tale ordine ci introduce nella sfera divina. E allora San Tommaso, grande teologo, dice che un solo grado di grazia posseduto in un solo individuo, un solo grado, quindi l'ultimo del paradiso, ecco, noi diremmo l'ultimo del paradiso, ecco, è superiore al bene naturale di tutto l'universo. Capite? Perché tutto il bene dell'universo è solo naturale. Quel grado lì che lo mette sopra l'universo è invece soprannaturale. E questa qualità, vi dicevo, inerisce alla nostra anima, sta dentro. Infatti, Dio, e questo l'abbiamo detto ieri, ma adesso lo specifichiamo ancora di più, crea la bontà dell'oggetto dal momento stesso che l'ama. Ricordate San Giovanni della Croce, grande teologo, è vero? Che Dio fa tutto per amore. E non mi ama per quello che sono, ma per quello che mi fa diventare Lui. Capite? Perché due innamorati, è vero, si innamorano perché uno piace all'altro, ma non è così. noi non possiamo assolutamente paragonarci a Dio, quindi Dio non è che si innamori di noi, capite? È Lui che crea l'oggetto per amarci, amarci. Quindi Dio crea la bontà dell'oggetto dal momento stesso che l'ama, ne segue che deve produrre nell'uomo la ragione di questa bontà soprannaturale, cioè la grazia. Mentre in noi l'amore nasce dall'oggetto buono, reale, che sta davanti a noi. Mi piaci, ti prendo, eccetera, eccetera. E ancora, è una qualità che ci conferisce una partecipazione naturale, specifica, benché solo in parte, e accidentale, della stessa natura di Dio, pensate, della stessa natura di Dio. Difatti ieri dicevamo che l'essenza di Dio si coniuga con l'essenza dell'anima, sono delle nozze. La nostra morte dovrebbe coincidere con la pienezza di queste nozze. Capite? E se non ci fosse stato il peccato originale, la morte, noi saremmo morti comunque, ma più ci avvicinavamo a questo momento e più la gioia dell'incontro con Dio ci avrebbe riempito il cuore, la mente, la persona, sarebbe stato veramente una felicità grandissima, perché sapevamo che passavamo verso lo sposo eterno. E quindi una qualità che ha questa partecipazione a un essere che è superiore a noi. E allora San Pietro, che è il primo Papa, scrive: cose grandi abbiamo ricevuto da Dio per Cristo, così da partecipare alla stessa natura divina. Pensate, alla stessa natura divina, non a quella angelica, no, no, superiamo anche quello. Naturalmente gli angeli, anche loro, essendo in grazia di Dio, anche loro sono divinizzati. E nell'ascensione noi gridiamo: fu elevato in cielo il Signore Gesù affinché noi potessimo essere partecipi della sua divinità. Quindi lui era sceso dal cielo, ha sposato l'umanità e l'ha portata nel cielo. E il cielo si è aperto solo quando è passata la sua umanità. E tutti i santi dell'Antico Testamento, compreso San Giuseppe che era già morto, non potevano entrare in paradiso se non quando era passato il Figlio di Dio. E San Leone Magno ci dirà ancora: agnosce cristiano, cioè riconosce, o cristiano, la tua divinità che tocca l'infinito. Tocca l'infinito. Ed è perciò che Gesù ci dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Siamo aperti così all'infinito. E qual è, com'è questa partecipazione? Dio non è simile alle creature perché è l'essere per essenza. Difatti di sé dà una definizione che è grandissimo, ego sum qui sum, cioè l'essenza, l'essere, la sua esistenza è la stessa della sua essenza, è un'unica cosa, è un essere quindi necessario, ma queste sono in certo qual modo simili a Dio, è vero, queste creature, che è il loro creatore, però solo in una somiglianza in parte analogica, come le creature irragionevoli, per esempio, partecipano in questa perfezione divina con l'essere, le piante, i sassi, la terra, il sole, eccetera, tutto il resto, sono come vestigia della bellezza di Dio, basta. È un'impronta soltanto del creatore. Quelle ragionevoli, come siamo noi, che non avevamo il diritto, di partecipare alla natura divina. Dio ci poteva creare anche con un paradiso semplicemente terrestre, senza vedere Dio, che è la fonte di ogni bene, di ogni bellezza, di ogni perfezione. Chi è Dio? Dice il catechismo, l'essere perfettissimo. Pensate che vedremo l'essere perfettissimo, ma di questo è solo un dono che viene attraverso la grazia. Noi non ne avevamo nessun diritto, ma Lui ci ha voluto così. Ieri l'abbiamo già accennato, ma vedo che sono arrivate anche altre persone. Quindi, questi esseri ragionevoli sono naturali immagini di Dio. Difatti noi abbiamo l'intelligenza, la volontà e la libertà, che sono caratteristiche di Dio. Poi le anime in grazia, ecco qui che andiamo sopra la natura. Unite a Dio con amore di amicizia, lo imitano ancora meglio e sono chiamate immagini soprannaturali di Dio. Anzi, noi attraverso il battesimo sappiamo che ci rivestiamo di Cristo. E Cristo chi è? È il sommo sacerdote, è l'unico vero profeta, no? Tutti gli altri dipendono da lui, è l'unico re, e quindi anche noi siamo, attraverso il battesimo, sacerdoti, profeti e re. Non solo per l'intelligenza, la volontà e la libertà, quindi siamo immagini di Dio. Ora, noi partecipiamo, vi dicevo, in una maniera solo analogica, cioè partecipiamo alle grandezze della divinizzazione che ci regala Dio, vero? Perché siamo di una natura inferiore che viene elevata dalla grazia alla natura divina. Ma qui facciamo subito un esempio. Pensate a un animale che domani, svegliandosi, si trova con la ricchezza che ha un uomo naturale. Ragiona, guida una macchina magari, si fa da mangiare e non sbrana come fanno nella giungla e via dicendo. Avrebbe già fatto un salto di qualità grandissimo. Se poi questo animale è un verme, vi potete immaginare che tra il verme e l'uomo c'è una distanza grandissima, ma non è infinita, non è una distanza infinita, perché è sempre sul livello dell'animale, capite? Certo che l'uomo ha la perfezione naturale che quell'animale non aveva. Quindi noi, in grazia, veniamo a partecipare delle caratteristiche stesse che ha Dio. Quindi il Verbo di Dio vedremo come riposa nel Padre. Come per Lui tutto è stato fatto, niente è stato fatto senza di Lui. E quindi anche noi siamo un progetto che è dentro nel Verbo del Padre, che riposa nel Padre. Capiremo tante cose che adesso non riusciremo a capire. Avremo la visione di tanti mondi che non saranno mai costruiti, perché Dio può costruire infiniti mondi, essendo di una perfezione infinita, che contempleremo solo guardando Dio. E più saremo cresciuti nella santità, e più la nostra visione e il nostro godimento aumenterà in una maniera eccezionale. Vi potete immaginare quella della Vergine. Avete capito? Secondo, dalla grazia nasce anche un'inclinazione che tende a Dio come è in se stesso. Ora, questo si radica nella natura, perciò questa natura, questa inclinazione non può fondarsi su una natura di ordine inferiore, cioè la nostra, umana, ma solo divina, partecipata, ecco la grazia. Tale partecipazione deve essere quindi specifica e naturale, dal momento che quella inclinazione sgorga da essa in modo naturale e deiforme. per definizione, quindi le virtù della teologali che riceviamo nel battesimo, fede, speranza e carità, sono divine, perché anche l'uomo naturale può avere la fede, la speranza e l'amore, ma quelle divine ci vengono regalate nel momento in cui siamo battezzati e sono potenze e facoltà per le quali diveniamo capaci di operare soprannaturalmente, altro che dilatare i tempi del battesimo. I nostri anziani, tu eri nato oggi, domani erano capaci di battezzarti subito. Perché? Perché ti davano la possibilità che tutte le sofferenze del bambino erano divine. Erano divine. Ma abbiamo noi questa fede? Non ce l'abbiamo, ma non ce l'ha più neanche il clero. Capite? Ieri sera abbiamo fatto il rosario meditato, ma il crollo che mi ha confermato questo mio confratello che viene da Roma e che è stato consultato da Giovanni Paolo II prima di diffondere la terza parte del segreto di Fatima, è il crollo di fede che c'è nel clero. Pregate per il clero. È un inciso, è un inciso. Quindi queste tre virtù sono potenze e facoltà per le quali diveniamo capaci di operare soprannaturalmente, anche se siamo bambini. Pensate a me, vi cito un mio caso personale, ma chissà quanti ce ne sono. Sono nato con una luxazione congenita doppia e mi hanno sottoposto a 4 operazioni ancora con il professor Galeazzi, che è uno dei primi che ha fatto questo tipo di... E quanto mi diceva mia madre, ho pianto, ma non era un pianto inutile, era un pianto di un figlio di Dio. E noi sappiamo da Santa Monica che le lacrime hanno convertito un figlio così degenerato come era Agostino, capite? E chissà questi bambini quanti peccatori potrebbero convertire con le loro sofferenze, quanti, quanti. Ma abbiamo fede? A voi la domanda e la risposta. Ora l'operazione segue l'essere, e se sei essere di Dio, e l'operazione soprannaturale dice la presenza di una natura soprannaturale, che non può essere che una partecipazione sempre naturale e deiforme della natura di Dio. Ecco perché tutto quello che noi facciamo, come dicono i teologi, sono azioni teandriche. Teandriche è un termine doppio greco, zeos, aner, Dio e uomo, quindi sono operazioni umane e divine. Il metalmeccanico, quando fa il suo lavoro, fa un lavoro umano e divino. Il falegname ugualmente, la casalinga ugualmente, l'infermiera ugualmente. Capite? Vedete la grazia com'è importante? Prima ancora di ricevere il 27 del mese la busta paga, il Padre Eterno non aspetta il 27, vi prepara cose stupende per l'eternità. Fede anche qui. E abbiamo detto che è una qualità analogica e accidentale, l'abbiamo anche spiegato. Cioè, non ci viene comunicata la natura divina come il Padre la comunica al Figlio per generazione eterna. No, è unica. Gesù è il Figlio naturale del Padre. Noi no. O come in Cristo l'umanità sussiste nella divinità per ipostasi, l'abbiamo spiegato anche ieri, cioè in Cristo non esiste la persona umana, ma esiste la persona divina che ha sposato la natura umana e la sostiene, l'ha sostenuta su fino al Calvario, alla croce. E solo Lui ha potuto soffrire quello che ha sofferto, al punto tale che lo Scheben, grandissimo teologo, scrive che le sofferenze di Cristo in croce, essendo sostenuto dalla seconda persona della Trinità Santissima, hanno ridicolizzato le pene dell'inferno. Pensate, pensate come Dio ci ha amato. E a una grande mistica francescana, deve essere quella di Urbino, come si chiama, adesso no, Angela, ha rivelato il Signore: non ti ho amata per scherzo, se tu sapessi. Quindi non è la generazione eterna del Figlio, non è per l'ipostasi che vi ho spiegato, non è per una trasformazione panteistica, cioè che tutto diventa Dio, non è vero, neanche noi, non è vero, ma in un senso analogico, cioè partecipato. Ciò che esiste in Dio in modo infinito è partecipato all'anima in grado finito. Facciamo un esempio. Il ferro incandescente conserva la propria natura e assume solamente la proprietà del fuoco. Diventa rosso? No, lo specchio diventa rosso. Lo specchio, illuminato dal sole, non ne acquista la natura, ma ne riflette lo splendore, tant'è che si gioca l'illuminello. San Leone dirà, ed è un grande papa, anche questo è il dottore della Chiesa: la dignità originale della nostra razza, siamo razzisti, come vi ho detto prima, nel senso giusto della parola, divini. La dignità originale della nostra razza sta nel fatto che la forma della divina bontà brilla in noi come in uno specchio risplendente. Tant'è vero che un'anima, in una visione, ha visto un'anima in grazia di Dio ed è precipitata in ginocchio per adorarla. E quell'anima le ha detto: no, non devi adorare, perché sono una creatura come te. Tanto era bella, perfetta. E dicevamo anche in un senso accidentale, cioè ci ha aggiunto, è un regalo che ci fa, la grazia, perché è inerente all'anima. Ora, ciò che esiste in un altro essere non è la sostanza, ma è l'accidente. Quindi la grazia è un accidente che ci regala Dio dal di fuori di noi. Né questo diminuisce la dignità della grazia, perché un accidente soprannaturale come la grazia sorpassa in dignità tutte le sostanze materiali create e creabili. Ecco perché si dice che l'uomo sorpassa l'uomo, va e supera l'uomo. A forzioni questo lo si deve dire del giusto. Vi ricordate che ieri abbiamo spiegato questo termine che dovrebbe essere caro a tutti noi? Giuseppe giusto. Dobbiamo diventare tutti dei giusti, cioè degli eletti, dei santi. E naturalmente ci dà il principio a una forma soprannaturale di agire. La grazia produce quindi una somiglianza specialissima con Dio, che trascende quella che già possedeva l'anima nell'ordine della natura, che l'abbiamo detto. Così l'uomo viene a imparentarsi con Dio. Con Dio. Ecco perché Gesù dirà a Paolo, ve l'ho ricordato ieri, ma è ripetita iuvant in queste cose, le cose ripetute giovano, dirà: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché perseguitare i cristiani è perseguitare Cristo, Cristo stesso. E perciò tutto quello che accade a noi è Cristo stesso che ripete la sua storia, e il Padre ci ama perché vede in noi questa immagine perfetta di sé, che è il Verbum Dei, il Verbo di Dio, che si incarna dentro di noi, per cui ciascuno di noi diventa come la Madonna di Cristo, il generatore di Cristo. Oh, la teologia francescana su questo ha tante pagine interessanti, ma non voglio assolutamente dilungare. Passiamo invece agli effetti della grazia santificante. Il primo effetto, cioè quello di renderci partecipi della natura divina, è la radice e il fondamento di tutti gli altri effetti, i più importanti dei quali sono ricordati da Paolo: figli di Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Facciamo prima. Innanzitutto figli adottivi di Dio, perché abbiamo detto che Gesù è l'unico figlio naturale di Dio, perché esaurisce la perfezione del Padre. Difatti diciamo: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ciò che i nostri sposi non riusciranno mai a realizzare nei loro figli, perché non saranno mai uguali ai loro genitori. Quindi Gesù è Dio, perfettamente Dio, l'unico generato dall'eternità, e quindi è una paternità naturale trinitaria. La nostra filiazione invece è adottiva, che significa che da parte del soggetto vi sia identità di natura. Non si può adottare una statua, come fanno adesso un cane e un gatto, e gli lasciano anche dei milioni, capite? Avete letto anche voi, capito? Siamo degenerati, capite? E che da parte dell'adottante vi sia un amore gratuito e libera elezione. Da parte dei beni che si ricevono è necessario un vero diritto all'eredità. Ora, l'adozione divina realizza tutto questo e lo supera, perché mentre quella umana non infonde il sangue della famiglia dell'adottato, Dio con la grazia ci dà una partecipazione misteriosa ma realissima della sua natura divina, consortes divine nature, ve l'abbiamo detto, le nozze con la natura divina. Il suo sangue, se così è lecito dire, naturalmente, circola nelle nostre anime. Così è la sua adozione una vera nascita spirituale che imita, ecco l'analogia, imita soltanto la generazione naturale ed eterna del Figlio, e analogicamente quella del Verbo. Ex Deo nati su, complemento di origine, ex Deo, ce lo dice nel prologo San Giovanni nel suo Vangelo: siete nati da Dio. Tant'è vero che uno dei nomi più cristiani che davano i cristiani ai loro figli o ai neobattezzati era Renato o Natale. Renato vuol dire nato di nuovo, o Natale. Ex Deo nati su, siamo nati da Dio, più ancora che dei nostri genitori. Ma questo ieri sera, quando abbiamo parlato del matrimonio, ricordate? Ecco, scusatemi se faccio qualche accenno, perché vedo le facce nuove. Abbiamo detto che se i genitori danno la produzione del materiale a Dio, Dio è ancora il padre di quello che nasce, perché l'anima ce la infonde lui, e se non infonde l'anima è fritto tutto, non c'è niente, basta, c'è niente, capito? Quindi è sempre lui che ci precede. Ex Deo nati su, qui siamo sul piano invece soprannaturale. In una parola, la grazia non ci conferisce solo il diritto di chiamarci figli di Dio, ma ci rende realmente tali. Ut fili Dei nominemur et simus, cito sempre la parola di Dio, affinché siamo chiamati figli di Dio e lo siamo in realtà. I figli parlano con il Padre, con Lui si esprimono, per loro pregarlo e dialogare. Nella Trinità esiste un dialogo eterno tra il Padre e il Figlio. In noi esiste con la grazia. Che poi siate figli Lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del figlio suo, il quale grida: Abba, Padre. Difatti recitiamo il Padre nostro sotto l'azione di chi? Sempre dello Spirito Santo, sempre. E lui l'anima della Chiesa, quindi l'anima di tutti noi. Cosicché non sei più schiavo, ma figlio. Se figlio, allora sei anche erede per intervento di Dio. E allora si capisce come la grazia è una partecipazione, una riproduzione, una riduzione creata e finita della natura divina, un po' come sarebbe il piccolo plastico di una immensa cattedrale. Quando hanno lanciato contro Berlusconi quell'oggetto, era la plastica del Duomo di Milano, mi pare. Ecco, vedete, la grazia è il plastico di Dio in noi. Piccolissimo, davanti a lui che è l'infinito, ma noi li assomigliamo. Questo è. Ecco cos'è essere dichiarati figli adottivi di Dio. Quindi è un'adozione che supera tutte le adozioni umane. Poi eredi di Dio, abbiamo detto, ereditare Dio. Questa è conseguenza naturale. Mentre nell'adozione puramente umana l'eredità si acquista alla morte dell'adottante e diminuisce se gli eredi sono numerosi, in quella divina subito si acquista l'eredità. Ecco perché bisogna battezzare subito, perché Dio è eterno e il numero dei partecipanti non diminuisce la nostra parte, perché è Dio stesso che è un bene infinito. Capite? Non rubiamo gli altri che ereditano la nostra stessa eredità, anzi, tutt'altro. Tutto ciò per giustizia, pensate, per giustizia. Perché la grazia ci dà la capacità di meritare soprannaturalmente, facendoci agire su questo piano soprannaturale. Così, tra la gloria e la grazia vi è un perfetto parallelismo. Sono sullo stesso piano, la differenza è solo di grado, ma è la stessa vita allo stato iniziale, l'altro è allo stato perfetto. Perciò San Tommaso, ecco sempre i grandi mistici e teologi, dirà che la grazia è in coatio gloria. La grazia è l'inizio della gloria. Mi ricordo un fratello di Cremona, che è andato a confessarsi dal padre Pio, no? E mi ha fatto questa confidenza, mi ha detto: lo faccio solo a te. Due volte sono andato, e come sono entrato in quel camerino, allora l'hanno ricevuto da un camerino, si è illuminato come il sole, è rimasto sbalordito. Come una trasfigurazione, per due volte. Ha visto Padre Pio che era già nella gloria. Una cosa da sbalordire. Questo accadrà a tutti noi, naturalmente. Perché vedete, tutte le solennità che l'anno liturgico ricorda di Cristo, sono tutte solennità che sono della Chiesa. La Chiesa siamo noi. Natale, nati, ex Deo, nati su. Poi la Pasqua, che sarà preceduta anche dalla nostra morte, con la sofferenza, che sarà la morte di Cristo in noi, dentro di noi. Un cristiano, quindi preziosa agli occhi di Dio è la morte degli eletti, è preziosa. Poi ci sarà la risurrezione, ecco la Pasqua. Poi ci sarà l'ascensione, dice San Paolo, che tutti insieme saliremo sulle nubi incontro a Cristo e giudicheremo tutti insieme con Cristo. Capito? Quindi noi saremo come dice un autore gesuita che mi è piaciuto, saremo come le ostie dell'eternità. Capite? Nell'ostia c'è presente realmente Cristo, capite? Quindi noi saremo come il trionfo di questo Verbo che si è incarnato, che ci ha amato, che si è sacrificato, che è risuscitato, che siede alla destra di Dio Padre e che vuole tutti glorificati. Quindi la grazia est in coatio gloria, è l'inizio della gloria. Eredi di Dio. E terzo, fratelli e coeredi di Cristo anche. Cioè predestinati, ieri abbiamo accennato un po' la predestinazione, abbiamo accennato a Maria, predestinata per eccellenza, ma la più predestinata di tutti chi è? La natura umana assunta dal Verbo, ve l'ho detto io. Quindi, predestinati in Cristo per essere conformi a Lui e così Egli divenga primogenito di molti fratelli. Cristo è veramente nostro fratello. Il Padre ci è Padre. Il Verbo ci è fratello e lo Spirito Santo ci è sposo. Nell'ordine della natura egli è il figlio unico, l'abbiamo già spiegato, ma in quello della grazia è, oltre che capo e causa della nostra salute, perché lui è la fonte della grazia, anche il nostro fratello maggiore. Perciò il Padre ci ama e ci conferisce di Cristo la stessa eredità, e così il figlio, costituito erede di tutte le cose e mediante il quale il padre ha pure creato il mondo, realizzerà il suo supremo anelito che siano una cosa sola con lui come egli è una cosa sola con il padre. Quindi neppure possiamo capire quello che diciamo nel credo quando diciamo chiedo alla Chiesa una innanzitutto, ma questa unità è fatta da Cristo e il Padre la premia in tutto il corpo mistico di Cristo salvato, creando cieli nuovi e terre nuove come un palazzo nuovo per l'eternità, per tutti noi. Quindi non succede nulla a caso, tutto va verso un fine che è la gloria di Cristo e la gloria di tutti gli eletti. Ecco i tre effetti spirituali. E ora adesso facciamo solo alcuni corollari. Siete un po' stanchi, ma è troppo importante. Giovanni Paolo II, prima di morire, parlando ai giovani, ebbe a dire... fare una sintesi di quello che abbiamo detto, ve la leggo. Dio non ha due progetti sull'uomo, ma uno naturale e uno soprannaturale, no, ne ha uno solo, ed è la nostra misteriosa ma reale partecipazione in Cristo alla vita di conoscenza, di amore, di gioia che è propria della Trinità. Quindi avere la devozione alla Trinità Santissima significa avere la devozione che va al cuore stesso della nostra religione. Capite? Tutto. E allora vediamo questi corollari. Ci conferisce una vita soprannaturale, l'abbiamo già sentito. Supera i fini dell'ordine naturale e ci immette in una somiglianza con Dio che ci comunica la radicale visione che Egli ha di sé, con l'intelletto, con l'amore, la volontà e il divino. Dio come conosce Dio, naturalmente, sempre in forma partecipata. Capite? Ricordate i termini qui, perché sono importantissimi, altrimenti scivolate in qualche eresia. Capite? Ecco, questo è importante. Tutto quello che c'è in Dio ci è partecipato, come quella statua, è vero, che è un plastico di Dio. Secondo, ci rende giusti e graditi a Dio. Questa partecipazione fisica alla natura divina ci fa partecipare anche alla sua giustizia e santità, che in Lui sono un tutt'uno con la sua essenza, perché in Dio tutto si unifica. Sappiamo che Dio è il Kadosh, come dicono gli ebrei, cioè per eccellenza, cioè è il santo, che significa separato. Quando noi diciamo santo, 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 significa che Dio è il separato da tutto, capite? Separato da tutto, perché è unico, ha la seità, è unico. Perciò la grazia è incompatibile con il peccato mortale, che ci priva di questa. Essa ci rende graditi a Dio perché Egli contempla in noi una irradiazione della sua bellezza, del suo splendore, della sua santità. Cioè Dio ama Dio dentro di me, dentro ciascuno di voi. Pensate come veniamo coinvolti nell'amore di Dio. Con la sua giustizia ci rende giusti e ci rinnova, e siamo quindi destinati a diventare i prediletti di Dio. Sentite la parola prediletto, amati prima di tutti gli altri, perché solo Dio ci può amare prima di tutti gli altri. Prediletti. Poi ci dà la capacità di meritare soprannaturalmente. Senza la grazia, le opere naturali più eroiche, quelle che riempiono i nostri giornali, abbiamo tanti degli eroi effimeri, che è qualche cosa, gente che gira il mondo in barca, gente che va sulle montagne, magari ci lascia anche le pelli, ma poi va, si fa una nomea. Mi viene sempre da ridere io quando vedo questi eroi effimeri. Senza la grazia, le opere naturali più eroiche non hanno nessun valore per la vita eterna, nessuno. Infatti, un uomo privo di grazia è un cadavere nell'ordine soprannaturale, e un cadavere non può meritare. E quindi quanti dolori e sofferenze rimangono sterili perché colpiscono un'anima che è morta. Gente che ha lavorato tutta la vita, ha fatto soldi a palati, a qualcuno io ho detto mi sembri una macchina per fare soldi, e ne fa tanti. Un mio parente tra, capito? Ne fa tanto, ma è lontano da Dio, cosa vuol dire? Perché Lui è la vite, noi siamo i tralci, e i tralci producono nella misura in cui sono uniti alla vite, l'ha detto Lui, quindi dobbiamo essere solidali con Cristo, uniti a Cristo, sia nelle sofferenze che nelle gioie, perché Lui ci rende anche le gioie più belle di quelle che sono. Quindi unite a Cristo nella sofferenza, nella storia e nella gloria. E nella gloria. Ci unisce intimamente a Dio, perché ci rende Dio amico, amico. Non solo come creatore e conservatore, con una reciproca corrente di amore. Difatti Dio si definisce Deus caritas est. E qui manet in caritate, in Deo manet e Deus in Eo. Quindi è l'apostolo dell'amore che ci dice questo. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Quindi c'è proprio una fusione totale. Capite? Altro che quello che esiste tra lo sposo e la sposa. Tra Dio e Dio. Tra Dio e l'altro. È una fusione inenarrabile. E ultimo, ci trasfigura in templi vivi della Santissima Trinità. Cristo ci svelò questo mistero. Se qualcuno mi ama, adempirà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e faremo nostra abitazione presso di Lui. Quindi siamo tabernacoli della Trinità Santissima. E Lui, l'essere infinito che porta, è l'essere infinito che porta con sé in modo inseparabile questa creatura attraverso la grazia. Ed è una presenza che è così grande, per cui un'anima che cade nello scandalo fa di sé uno sfacelo e produce uno sfacelo in tutti gli altri. Pensate, perché il Papa ha detto che i nemici della Chiesa sono dentro nella Chiesa, pensando alla pedofilia, per lo scandalo che ha dato. Anime che sono state ferite, forse ferite per sempre. Che responsabilità, ma pensate alla responsabilità. Vivere in grazia di Dio è il maggiore miracolo di Dio. Nel tempo, quando andiamo nei santuari c'è il quadretto che c'è scritto per grazia ricevuta, no? Sì. Ma quello è un momento, magari un braccio che ti è guarito, prontamente, eccetera. Ma non è niente. E allora terminiamo con una frase paolina, dopo il resto ve ne ho detto così tante che lo Spirito Santo ci penserà lui. San Paolo ci dice: non sapete che le vostre membra sono tempio dello Spirito Santo? Tempio, tempio. E dove c'è lo Spirito c'è il Padre e il Figlio, sempre. Perché nella Trinità tutto è unito. Che è in voi e che viene da Dio. E che la carità di Dio si è riversata nei vostri cuori per lo Spirito Santo che vi ha donato. Se noi non dimenticassimo mai questa dignità, certamente la nostra vita avrebbe motivi non naturali, ma soprannaturali ed eterni per essere incamminati verso una santità che solo lo Spirito potrebbe costruire. Ci crediamo. Agimus tibi gratia sonigo tesleus, l'universis benedicis tuis, tuis regnas in secula, secula. Ecco, un momento che vi dà un